Il testo è tratto dal libro Quaderni, dal 1945 al 1950 di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano. Marzo 1949. Il parallelo tra le due passioni. Terza parte di 5. Ed ora, gli amici traditori. Giuda ne è l'esemplare perfetto. Ma tutti quelli che, dopo aver ricevuto benefici, si volgono ad accusare con accuse non vere, ne sono i seguaci. Io li ebbi. Tu li hai. Io ebbi l'esemplare perfetto nell'avido di denaro e nel deluso nei suoi disegni di orgoglio. Tu pure in questi. Io in colui che m'era caro come un fratello. Tu pure. Mi tradì con un segno d'amore. Con falsi segni d'amore tradirono te. Si diceva mio credente e mi designò come un Satana. A te pure dissero di crederti strumento di Dio, ma quando, per esserlo realmente, ti opponesti ad un loro disegno. Ecco che ti dissero, e dicono, essere strumento di Satana. Si diceva sedotto dalla mia sapienza, ma apertamente mi chiamò folle quando la delusione e l'ira circa i disegni che aveva nel cuore e per la scoperta di essi lo fece nemico dell'amico divino. A te pure dissero essere sedotti dalla sapienza che parlava in te, facendoti suo portavoce. Ora, delusi e scoperti, dicono che sei una demente, anormale e per vizio di nascita e per le infermità che hanno aggravato la tua imperfezione mentale. Mi tentò al peccare, perché non poteva ammettere che io fossi superiore al peccare per essere Dio e per essere l'uomo giusto, perfettamente giusto, volontariamente. Ti tentarono a peccare, non nello stesso mezzo tentato da Giuda, ma in quello che a loro premeva e col duplice scopo di raggiungere il loro scopo utilitario e orgoglioso, e di avere una prova valida a farti giudicare colpevole nel folle sogno che, tu eliminata, maggiore e più libero utile e orgoglio venisse a loro. In verità, che i 30 denari furono il macigno che Giuda si mise al collo per precipitare nell'abisso, la folle speranza di trionfare in un qualsiasi modo, poi che non aveva potuto essere il grande di Cristo re di Israele, fu la fune che lo fece suicida, privo della vita, morto, morto, morto in eterno. Satana, Satana, Satana in eterno, Lucifero secondo del Dio Figlio, come Lucifero primo lo fu di Dio Padre, Figlio, Spirito Santo. Ribelli ambedue, superbi, avidi, e ambedue fulminati, arcangelo ed apostolo, dalla giustizia divina. Ma che di diverso ora? E in verità, se il tuo pregare non avesse interceduto per dare loro tempo a convertirsi, la punizione sarebbe già scesa dal cielo. Come Giuda, per avere una giustificazione al suo iniquo operare, con ogni mezzo cercò di darmi aspetto di peccatore, atto a farlo apparire, lui, un giusto, che con strazio agisce contro l'amico per dare onore a Dio, per persuadere gli incerti che io ero un falso Cristo, e a fortificare gli avversari, a coronare il suo folle sogno. altrettanto altri con te. È venuta l'ora che ti profetizzai 2 anni prima d'ora. È sufficiente che tu rilegga quelle mie parole per sapere dove sono giunti, senza che io continui il parallelo che angoscia te e nausea me. Altra arma di chi non è giusto e non ha l'ardire di subire le conseguenze delle sue ingiustizie. Allora, con lacrime e speciosi richiami agli affetti, cerca far tacere o fermare parola e atti di chi giustamente compie la sua missione, che agli imperfetti non piace. Il tranello degli affetti. Mi si tentava a non essere il Cristo, agitandomi le ansie di mia madre e il mio dovere di essere figlio secondo la carne. È nota la mia risposta. Mia madre ed i miei fratelli sono quelli che fanno la volontà di Dio. Più della madre m'era questa volontà. Per tutti i veri figli di Dio, più d'ogni altra cosa, deve essere questa volontà, sia essa dolce o amara, come il calice del Getsemani e la spugna col fiele della croce. Anche tu, vorrebbero farti tacere o recedere dalla via che hai presa invocando l'amore avuto e le fatiche compiute per te e per l'opera. No, non è amore, né sono fatiche compiute per amor tuo. L'amore è rispetto e condiscendenza, è desiderio di non dare danno o dolore a chi si ama. Tu li ami, tu che, benché appassionata in mille modi dai loro atti, li vuoi salvare, par che non soffrano, e come ti fossero figli, difendi. Oh, povera, che ancora non hai conosciuto l'abisso del loro cuore. Dicono di amarti, dicono di ricordarti il loro amore, ma adesso fanno appello per paralizzarti azioni e parole, che potrebbero essere causa di loro punizione e bavaglio, e catena che strozza le loro parole, impedisce loro nuove azioni. Non impressionarti di nulla, e nulla ti pieghi su compromessi di cui poi non ti sentiresti felice. Non godere delle loro lacrime più o meno sincere, non delle loro testimonianze d'affetto più o meno sincero, ma ugualmente non ti trattenga quel pianto o quelle testimonianze da agire secondo giustizia. Neppure una paura illogica di mancare alla carità ti trattenga, quando ogni pazienza e persuasione saranno esaurite in vano. Ho insegnato. Se tuo fratello ha peccato contro te, va e correggilo fra te e lui solo. Se ti ascolta, hai guadagnato il tuo fratello. Se non ti ascolta, prendi teco dei testimoni, affinché per bocca di essi si stabilisca ogni cosa. Se non cede e non si ravvede, fallo sapere alla Chiesa. Se poi non cede, non ascolta neppur la Chiesa, tieni noi in conto di gentile e pubblicano. Ecco perché ti ho eletto dei testimoni, da anni. Ed ora ti dico, entrino essi in attiva azione, essendo presenti e parlando anche per te, perché coloro che abusano della tua pazienza, educazione e rispetto alla veste sacerdotale, si sentano a disagio con altri che non sono te. Non è mancanza di carità essere giusti verso i colpevoli, e giusti esercitando la giustizia in ogni azione. Mancai forse di carità verso mia madre con l'esercitare l'eroica giustizia di fare tutta la volontà del Padre mio? No, in verità. Anzi, col fare questo, di lei, immacolata, ho fatto lei corredentrice. L'ho incoronata di questo secondo glorioso serto che altrimenti non avrebbe avuto. Né lei si rifiutò a cingerlo, benché fosse serto di smisurato dolore. Guarda noi. Io, il figlio che non rinnega la madre amatissima, ma le antepone la volontà di Dio, perché essa volontà deve avere la precedenza su amori, voleri, diritti umani, anche i più santi. E guarda lei, la madre che non trattiene il figlio dal compiere la volontà per cui vestì carne. Vestiti il cuore del nostro eroismo e con carità vera agisci. La pazienza diviene stoltezza e stoltezza la stessa carità quando non sono unite a giustizia. Io, il paziente perfetto, quando vedevo toccato il limite oltre il quale pazienza e carità si sarebbero mutate in complicità e ingiustizia, mi separai dai colpevoli dopo parole severe. Non c'è amore, per grande che sia, che possa permettere il delitto dell'amato. Ricordalo, si agisce, poi si prega per la redenzione dei colpevoli. Ma si agisce sempre, perché il non farlo vorrebbe dire che si vuole essere complici loro. E superate ormai le premesse lontane e vicine della nostra passione, conosciuto il volto, specie quello spirituale, dei nostri nemici, prima di immergerci nella vera e propria passione, sostiamo a contemplare i pochi amici nostri. Pochi, e di questi pochi, pochissimi fra i sacerdoti e dottori, io ebbi. Ma quei pochissimi, buoni. Ecco fra i pochissimi, Giairo, e Giuseppe, e Nicodemo, e pochissimi altri, fra i quali lo scriba buono. E poiché sono giusto, metto fra questi anche il grande Gamaliele, benché possa parere strano ai superficiali. La sua reale giustizia lo fece essere assente alla mia condanna. Un atto grande e grave in quel momento e davanti a quel consesso. Ed io l'ho ricordato nel mio cuore, angosciato da tanto odio, tradimento, colpa di tutto un popolo, del mio popolo, da me ammaestrato, miracolato, amato, dei miei seguaci e, più che seguaci, dei miei eletti, ora dispersi perché il pastore era preso. Tutti, meno pochi a me, contro. Il mio popolo, la mia Gerusalemme. Io l'ho ricordato il gesto di Gamaliele, del più grande dei rabbi d'Israele, ebreo sino al midollo più interno delle ossa, incrostato alle tradizioni, anzi chiuso nel diaspro inattaccabile della vecchia dottrina, ma un giusto sempre. Non m'era stato amico e non nemico quando ero libero e forte. Attendeva il segno per credere che io fossi il Messia. Ma quando mi vide in un'ingiusta veste di malfattore, non credendomi ancora il Cristo, uscì però dal suo riserbo per richiamare alla legalità i giudici ebbri di odio. Se avesse saputo far giusto il suo fermo credere alle luminose parole di un fanciullo sapiente in una Pasqua lontana, sarebbe stato sul Golgota con Giuseppe e Nicodemo. Ma era troppo legato il suo credere, e quindi di ostacolo a vedere la verità. Anche tu hai alcuni che, per rigidezza di fede, creano a se stessi degli ostacoli al vedere la verità. E su te e sull'opera attendono un segno, come lo attendeva Gamaliele. Mettili però sempre nella schiera degli amici, anche se non paiono essere tali, perché un eccesso di giustizia li fa lenti a riconoscere il vero. E prega che anche a loro un celeste scuotio di terremoto laceri il velo triplice steso sul santo dei santi del loro spirito giusto e serrato, ed esso veda la verità di quest'opera e di te, mio portavoce, e non inutile sia la nostra fatica di dettante e di scrivente. Ed ora ecco gli amici laici, più numerosi, benché in apparenza meno santi perché laici, e anche di regioni considerate anatema dai santi d'Israele. Lazzaro, amico di tutte le ore e in tutte le vicende, e le sorelle sue, e gli abitanti dei paesi della costa, dei monti e del lago, e quelli di Samaria, migliori, nella più parte dei casi, degli stessi miei concittadini, quelli di Efraim, ospitali al perseguitato, nel quale credettero senza esigere un segno per credere. Anche tu, fra i laici, hai trovato chi seppe credere senza esigere un segno, quel segno che chiedono, senza malanimo, ma per eccesso di prudenza, altri non laici. Ma a questi, se sanno vedere, il segno lo hai dato. Sia a quelli, tra questi che sono giusti, come a quelli, tra questi, che tanto male ti fanno perché giusti non sono. Il segno è questo, il tuo ossequio alla Chiesa, che è prova certa che io ti sono maestro. E se uno spirito di inganno t'avesse istruita, diverse sarebbero state le tue azioni di ora, perché, in verità, le tenebre non possono insegnare rispetto alla luce, e il demonio non sarebbe più tale se istruisse le anime al bene. E questo ancora, l'avverarsi di mie lontane parole, a te persino incomprensibili, tanto ti parevano impossibili le cose dette, ma erano verità. Amaramente lo constati. Solo Dio predice la verità. Satana sempre la menzogna. Egli inganna per rovinare. Dio non inganna, ma istruisce i suoi diletti perché siano preparati a sostenere l'amarezza della delusione e a sapersi regolare. E questo ancora. Il tuo saper conciliare carità e giustizia, non odiando, anzi perdonando, ma non cedendo anche sotto il peso di insulti e accuse, e nel turbine di astuzie che ti raggiungono e circuiscono da ogni parte. E ancora questo, il tuo aver saputo resistere ad ogni tentazione. Oh, la triplice tentazione nuovamente presentata, e non da Satana questa volta, ma dagli uomini, da quelli che vorrebbero dirti Satana, ma servi suoi sono, perché tentano te, perché sono ribelli, perché avidi, superbi, menzogneri. La triplice tentazione, ripresentata verso la fine come all'inizio, sempre per farti decadere dall'amore di Dio e dal giudizio degli uomini. E tanto folli li fa la legge che li domina, e che non è legge di uomo spirituale, che non riflettono che il tuo decadere sarebbe fine di ogni loro sogno di guadagno, di onore, di presunzione, sogno che avrebbero voluto in te realtà per giungere essi alla realtà del loro sogno. Guadagno, gloria, presunzione di piegare Dio e la Chiesa ai loro voleri, pari al pane offerto alla mia forte fame dopo il digiuno, pari ai reami offertimi dal seduttore eterno, pari al pensare che il Padre dovesse salvare il figlio imprudente e per presunzione si fosse gettato dal pinnacolo più alto del Tempio. Mai, Maria, mai, mai, mai presumere. Dio è Padre provvido, ma non seconda le stoltezze e le presunzioni. Dio ti ama tanto, ma questo non deve indurti a presumere di poter tutto osare. Dio ti aiuta e ti aiuterà, sempre. Ma se tu gli resti figlia e suddita, amorosamente fedele. Se domani tu alzassi la fronte contro al tuo Dio, tratta all'orgoglio dal sentirti tanto amata, ti accadrebbe come a Lucifero, ad Adamo, a Giuda e, avendo dietro la fulminata fronte pensieri privi di grazia, e ne andresti per vie non più luminose di carità, verità, giustizia, ma per sentieri oscuri, colmi di voci e di lezzi di carne e sangue, e di voci e lezzi di Satana, l'insidiatore perpetuo dell'uomo che, se non si vigila assiduamente, diviene sua preda, poscia un morto alla grazia, un certo abitante del regno non del cielo. E con questa rinnovata, triplice tentazione, tu hai avuto ed hai la tua più dolorosa ora di Getsemani. E, se non le tue membra, il tuo cuore sudato sangue. Perché il Getsemani è questo. La lotta che l'io sostiene fra la volontà proposta da Dio e quella che Satana, o gli uomini, o la parte inferiore dello stesso io propongono, i quali tre ultimi spingono l'uomo a preferire l'amor carnale e ad essere solleciti del godere e del dare godimento al proprio essere, in luogo di preferire le cose che danno godimento soprannaturale e imperituro, il quale godimento soprannaturale ed eterno, non col secondamento dell'io carnale, né col consentimento alle voci del mondo e di Satana, conquista, ma con una vita di sacrificio e di virtù, che virtù e sacrificio sono sempre congiunti e sempre sono là dove è ubbidienza alla volontà di Dio, qualunque essa sia. Questa lotta tra la volontà divina e le volontà del basso ci torchiano come grappoli nel torchio, ci frangono come ulive nel frantoio, ci stritolano come grano preso fra le pietre della mola. Ma come l'uva si perpetua divenendo vino, e così l'uliva, divenendo olio, e utile diviene il grano, se diviene farina, mentre preda delle muffe o dei tarli, perirebbero senza aver servito l'uliva, l'uva e il grano. Altrettanto dal sacrificio e per il sacrificio, l'uomo diviene cittadino del regno eterno dopo essere stato utile col suo esempio eroico ai fratelli. È dolorosa l'immolazione continua per un fine soprannaturale, lo so, l'ho conosciuta ed in una misura che solo io ho consumata prima di te. E a farcela più dolorosa contribuisce l'inerzia opaca degli uomini che, in luogo di sostenerci con la loro amicizia nelle ore di lotta più fiera, o dormono, o ci abbandonano, o, pena nella pena, tortura nella tortura, o ci tradiscono dopo essersi sfamati di noi, delle nostre preghiere, delle nostre parole, del nostro amore, e in risposta alle nostre carità ci danno l'ingrato morso del serpente che si vendica di chi lo ha raccolto e scaldato sul cuore, impedendogli di nuocere, sì, ma anche di morire. Morire nello spirito, nel caso nostro. Oh, che l'amore più grande, quando vien dato, pensando al precetto santissimo dell'amore duplice, chi non è aperto all'amore, si muta in astio che ferisce il donatore. Oh, che la fedeltà a Dio ci fa infedeli agli amici sino a farne nostri carnefici. Ma sopporta. Tutto serve a far più ornata la veste nuziale. Tutto. Le tentazioni subite e non ascoltate, le calunnie patite, tradimenti atroci, le vendette dei delusi. Tutto. Oh Maria, mia Violetta, che volevano strappare dalla mia terra per gettarti su un sentiero sul quale non passa il tuo Gesù, e che, per vendicarsi del tuo esserti così strettamente radicata alla mia pietra, Chiesa, hanno coperta degli sputi delle loro calunnie e premuta sotto i loro piedi storpi, sperando che dopo tu non avresti più potuto fiorire, Violetta mia. Guarda che è giovato il loro atto a farti più bella e più ricca di fiori. La tua pianta s'è nutrita di questa sofferenza e fedeltà. Il tuo pianto ne ha imperlato gli steli. Il sangue del tuo cuore ferito da tanto tradimento ne ha nutrito le radici. Il calore della tua carità per amici e nemici, per il mio mistico corpo e per il tuo Dio, ne ha fatto aprire i bocci. Sei tutta fiorita e sei nella pace delle creature che hanno seguito la via della giustizia, venendo perciò perseguitate. E in questa tua gioiosa pace ti tendi verso il regno che è già tuo e dal quale il tuo sole ti bacia della sua carità.